Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, ben ritrovati ad A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione di Radio Buon Consiglio che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta e vi ringrazia per esservi collegati e naturalmente saluta tutti coloro che poi seguiranno in differita questa trasmissione e tutti coloro che si abboneranno al settimanale di Padre Pio o regaleranno un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Questo prezioso settimanale che fu fondato più di 20 anni or sono da Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo, proprio per guidare, formare, informare la famiglia cattolica. Quindi ecco, è importante avere il settimanale di Padre Pio nelle nostre librerie casalinghe, ma anche, perché no, nelle nostre librerie parrocchiali. Quindi chi ha già un abbonamento potrebbe regalare un abbonamento al proprio parroco, alla propria parrocchia. Come fare? Allora, prima di tutto si può visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it, www.settimanalepppio.it, e lì troverà tutte le varie informazioni. Oppure può farlo subito scrivendo un SMS oppure telefonando al 351-7339-066, 351-7339-066. E non dimenticate poi tutte le varie pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, la casa editrice del settimanale, che troverete altre riviste, dei libri, oggettistica religiosa che poi potete riceverete se ordinerete per voi o qualcuno che vi sta a cuore, la riceverete benedetta. Potete visitare il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it, www.casamarianaeditrice.it, oppure potete telefonare o inviare un SMS al 388 901 7433, 388 901 7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it, e lì potete scorrere tutte le varie precedenti trasmissioni, il palinsesto della settimana, e restare così sempre aggiornati, informati sulle trasmissioni di Radio Buon Consiglio. E perché no, visto che e questo apostolato così prezioso che le care suore fanno è assolutamente gratuito, però necessita di mezzi terreni, perché noi cattolici non siamo del mondo, ma siamo nel mondo, perché non offrire una bella tazzina di caffè alle care suore per i servizi di questo apostolato? Guardate, ricordiamo l'obolo della vedova, basta poco, poi è il Signore che lo fa fruttare. Bene. Carissimi teleradioascoltatori, allora cominciamo subito allora a presentare il settimanale in uscita questa domenica 21 luglio. La copertina è dedicata a Santa Cristina da Bolsena o da Tiro, la cui festa ricorre il 24 luglio. Naturalmente poi nel settimanale ci saranno dei servizi a lei dedicati. Io vi anticipo soltanto che è una vergine martire che fu uccisa durante le prime persecuzioni ai cristiani sotto l'imperatore Diocleziano. Quindi è una delle prime martiri cristiane. Ecco. Come vedete, si parla tanto della mitica chiesa delle origini, però la cosiddetta chiesa delle origini era una chiesa di martiri. Non cercavano compromessi con il mondo, con il potente di turno, preferivano versare il sangue per rimanere fedeli a Cristo e alla sua Chiesa, alle promesse battesimali. Ecco, poi di questo, se volete approfondire poi la vita di questa grande santa, vergine e martire, potete leggerlo nel settimanale di Padre Pio, che se siete abbonati lo riceverete tra pochi giorni, oppure potete abbonarvi e leggere così la storia di questa grande santa. Bene, ma allora andiamo a leggere insieme il sommario della settimana e poi così vi presento anche l'ospite che ci terrà compagnia nella seconda parte della trasmissione. Allora, come sempre, ovviamente essendo questo il settimanale di Padre Pio, si comincia col pianeta dedicato a Padre Pio, con l'insegnamento di Padre Pio, un insegnamento mariano commentato da Padre Stefano Maria Manelli. Poi abbiamo l'approfondimento sulla spiritualità e la vita di Padre Pio. Abbiamo un articolo di Reine Akeke intitolato Padre Pio, maestro e guida dell'anima. Come sapete, Padre Pio è stato un grande direttore spirituale, ha avuto, come diceva Paolo VI, una grande clientela mondiale ed è stato davvero una guida santa e dotta per i suoi figli spirituali. Diceva Santa Teresa. che tra un confessore, un direttore spirituale santo e un odotto preferiva un odotto, perché il dotto diceva santifica me, il santo santifica se stesso. Però con Padre Pio abbiamo avuto una guida spirituale santa e dotta, quindi abbiamo fatto l'Amplein. Ecco, ringraziamo di questo la Divina Provvidenza. Poi abbiamo il pianeta spiritualità. Abbiamo come sempre, prima di tutto, l'omelia per la domenica, che è la sedicesima del tempo ordinario, ed è scritta come sempre da Padre Angelo Maria Lozze. Poi abbiamo gli insegnamenti, le pagine scelte del servo di Dio Don Dolindo Ruotolo. La Casa Maria Editrice sta pubblicando le sue opere, ecco, quindi se volete poi leggere tutte le sue opere potete acquistarle presso la Casa Maria Editrice. Questa settimana il servo di Dio ci insegna, ci spiega come saper frenare la lingua per frenare le passioni. E questo è molto importante. Sappiamo che a volte ne uccide più la lingua che la spada. Ecco, cominciamo allora a frenare la lingua, perché se riusciamo a frenare la lingua, poi sarà, ovviamente con l'aiuto della grazia, ecco, da soli non possiamo far niente, sarà il primo passo per riuscire a fermare le passioni più disperate. Pietro Romano poi ci parla del nardo di Santa Maddalena. Di cosa si tratta? E se volete saperlo, leggete il settimanale di Padre Pio oppure abbonatevi. Come sempre, vi lascio sempre un po' di suspense. Poi abbiamo un articolo di Massimiliano Gablovich che ci racconta dell'apostolato di San Massimiliano Maria Kolbe e dei suoi discepoli presso Gnepo Kalanou, spero di averlo pronunciato bene. Come sapete, Padre Kolbe è stato un grande apostolo, ha usato molto la buona stampa per difendere e diffondere la sana dottrina. E in questa città lui ha compiuto veramente, con l'aiuto della grazia, meraviglie. Poi abbiamo Suor Ostia del Cuore Immacolato che ci aiuta, ci spiega come vivere consapevolmente il mistero della Santa Messa. La Santa Messa che non è un banchetto comunitario, ma è il sacrificio eucaristico, il sacrificio cruento di Cristo sul Calvario. Questo è molto importante. Poi abbiamo per il pianeta Catechesi un articolo di padre Gnarokas intitolato L'orologio trovato nel deserto. Di cosa si tratta? Vi lascio la curiosità di scoprirlo leggendo il settimanale o abbonarvi al settimanale. Poi abbiamo il pianeta Mariano, che non manca mai. Abbiamo un articolo di padre Stefano Maria Manelli, che ci presenta Maria Santissima, perfetta discepola della carità. Oggi la carità viene scambiata con l'assistenzialismo, col solidarismo, con la beneficenza. La carità è tutt'altra cosa. Quindi andiamo ai piedi della scuola di Maria Santissima, andiamo ai suoi piedi, alla sua scuola, per imparare davvero ad essere discepoli della carità, perché lei è stata la prima e la più grande discepola della carità. Per il pianeta Attualità c'è un articolo di Lazzaro Maria Celli che ci presenta la testimonianza dei santi contro l'aborto, in particolare la testimonianza e il sacrificio di Santa Gianna Beretta Molla. E proprio di questo parleremo. Ci raggiungerà nella seconda parte della trasmissione un amico, un collaboratore sia del settimanale che di Radio Buon Consiglio, il professor Claudio Circelli. Sarà con noi tra poco nella seconda parte della trasmissione. Per il pianeta religione, Sefora del Monte Athos, del Monte Sion, chiedo scusa, ci presenta il santuario dell'infanzia di Maria, la chiesa di Sant'Anna. Poi abbiamo l'articolo della professoressa Cristina Sicardi dedicata proprio a Santa Cristina da Bolsena. Per il pianeta apologetica, il professor Corrado Nier ci presenta le patate di La Salette, che c'entrano le patate alla Salette, con le apparizioni di La Salette. Se volete scoprirlo, abbonatevi al settimanale e così lo scoprirete. E infine, come sempre, il settimanale si conclude con il pianeta famiglia, con la ricetta della settimana. Coniglio la crema verde. Mamma mia, io non riesco proprio ancora a capacitarmi di come mai il settimanale mi prenda sempre per la gola. Come già vi ho confidato altre volte, la gola è una delle mie debolezze. E purtroppo il settimanale mi prende per la gola. Guardate, fate queste ricette perché comunque sono sane e fanno bene alla salute. Ecco, questo ve lo consiglio caldamente. Bene, allora, cominciamo. Nel frattempo, in attesa dell'arrivo del nostro ospite per la seconda parte della trasmissione, allora leggiamo l'insegnamento mariano di San Pio da Pietrelcina e poi ci faremo aiutare a prenetrarlo, a capirlo, grazie al commento di Padre Stefano Maria Manelli. Allora, semplicemente, il settimanale intitola questo insegnamento La Madonna ci dona Gesù. Che cosa ci dice Padre Pio? Quando ci siamo fatti deporre Gesù Eucaristia nel cuore della mamma, che meraviglia c'è se la Madonna ci considera suoi figli? Col deporre Gesù nel nostro cuore, lei stessa ci dà il diritto di essere suoi figli, tali e quali come Gesù, cosicché non ha la possibilità di distinguere noi da lui. Questo pensiero mariano di Padre Pio da Pietrelcina vuole ammaestrarci, scrive Padre Stefano Maria Manelli, sulla sublimità della comunione eucaristica, ogni volta che la riceviamo dalla Madonna. Ecco le parole del pensiero di Padre Pio. Quando ci siamo fatti deporre Gesù Eucaristia nel cuore della mamma, che meraviglia se la Madonna ci considera suoi figli? Infatti, se la Madonna è la madre dell'intero corpo mistico di Cristo, cioè Mater Ecclesia, ossia è la madre non soltanto del capo, del corpo mistico, che è nostro Signore Gesù Cristo, ma è anche la madre delle membra del corpo mistico, che siamo noi tutti, fratelli di Gesù, il primogenito fra molti fratelli, come scrive San Paolo nella lettera ai Romani. Quindi Padre Pio ce lo spiega meglio. Col deporre Gesù nel nostro cuore, lei stessa ci dà il diritto di essere suoi figli, tali e quali come Gesù, cosicché non ha la possibilità di distinguere noi da lui. Quale grazia per noi quindi avere la santa disposizione a ricevere la comunione eucaristica dalle mani della Madonna, per essere da lei riconosciuti i suoi figli, non distinti da lui, Gesù. Vedete, ecco l'importanza di Maria Santissima anche nel sacramento eucaristico. Oggi, pochi lo ricordano, io sono una di quelle, l'ha ricordato poco fa, per esempio, che ricorre la prima apparizione di Maria Santissima a Santa Caterina Labourè. Sapete che Santa Caterina Labourè stava pregando nella sua cella, l'angelo custode, che apparve in forma di bambino, la condusse nella cappella del suo monastero, ove trovò ai piedi dell'altare Maria Santissima seduta in una sedia. Lei si avvicinò, le toccò addirittura il ginocchio e con quegli occhi, gli occhi di Santa Caterina guardarono il suo volto. Questa fu la prima apparizione, Maria Santissima seduta ai piedi dell'altare, perché ella sta sempre a contemplare, ad adorare il figlio suo. Dove c'è il figlio c'è lei. Quindi per essere con figlio, per stare col figlio, dobbiamo essere con la madre, soprattutto in quel momento della comunione eucaristica in cui il Cristo si dona tutto se stesso a noi, misticamente, spiritualmente e anche fisicamente a noi. In quel momento è Maria Santissima stessa che ce lo dona, ce lo dà. Diventiamo una sola cosa con Cristo. Vedete poi l'importanza di essere in stato di grazia per ricevere la Santa Comunione. E quindi Maria ci riconosce davvero come suoi figli, perché siamo figli nel figlio. Per questo Gesù è il primogenito di molti fratelli. Unigenito figlio di Dio, ma primogenito di Maria, perché Maria è la madre anche delle membra. Siamo figli adottivi e come tali siamo anche veri figli di Maria Santissima e del Padre nostro che sta nei cieli. Bene, che cosa si potrebbe aggiungere di più? Ci sarebbe davvero tanto da dire perché, come dicevamo nella precedente trasmissione con la professoressa Cristina Siccardi, parlando di Maria Santissima Regina del Monte Carmelo, c'è quella bellissima massima di San Bernardo, di Maria non si parlerà mai abbastanza. Ma proprio Maria Santissima, poi, che è lei la prova del nove della nostra fede, è lei che ci dà tutte le certezze della vera identità del Figlio suo, nostro Signore Gesù Cristo. È stata lei che, con la sua intercessione, col suo cuore immacolato e addolorato, la nostra cara corredentrice, ha come dire, distribuito tutte quelle grazie ai santi per potersi santificare e santificare anche gli altri. E tra poco ne parleremo con il professor Claudio Cincelli di una grande santa che ha testimoniato con la vita stessa come il delitto dell'aborto, perché l'aborto è un delitto. Stiamo parlando di Santa Gianna Beretta Molla. La sua storia è conosciuta, ma è sempre bene approfondirla, perché oggi più che mai abbiamo bisogno della testimonianza di spose e madri sante, pronte a versare, a dare la propria vita per la fedeltà al Vangelo, perché questo è il vero amore poi, sacrificarsi per testimoniare la verità di Cristo e della sua Chiesa. Bene, a tra poco, non cambiate canale, restate con noi, ci rivediamo dopo lo stacco musicale. Bene, eccoci tornati in trasmissione. Ci ha raggiunto il professor Claudio Cincelli, che non ha bisogno di presentazioni perché è amico e collaboratore sia del settimanale sia di Radio Buon Consiglio. Grazie professore per essere qui con noi oggi.
Ave Maria a tutti.
Bene, Ave Maria. Ecco, il professore, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, non presenta un suo articolo, ma un articolo di Lazzaro Maria Celli, che ci parla proprio della testimonianza dei santi contro l'aborto. In particolare, una santa che ha testimoniato con la vita, la fedeltà al Vangelo, con il Vangelo della vita, l'Evangelium Vitae, diceva San Giovanni Paolo II, per dare alla luce il frutto del suo grembo. Stiamo parlando di Santa Gianna Beretta Molla. Ecco. Intanto grazie ancora una volta, professor Cincelli, per averci raggiunto. Lei poi è anche papà, quindi sa bene quanto sia importante davvero il Vangelo della vita. Poter dare la vita a queste nuove creature, ma non solo la vita fisica, la vita spirituale. Ed è questo poi che Santa Gianna ha voluto dare alla figlia che portava in grembo e anche agli altri suoi figli. Prego, professor Cincelli, a lei la parola.
Sì, allora io comincerei proprio dall'articolo, appunto, dall'inizio dell'articolo dell'autore, appunto, di cui stiamo parlando, che comincia con questa espressione lapidaria di Santa Gianna Beretta Molla, una frase fatta di un grande potere decisionale, di una grande determinazione, no? È il marito Pietro che ricorda la scena, però l'ho ripescata, ecco, diciamo, in originale da un testo che ho trovato, è un testo sulla vita di Santa Gianna Beretta Molla, edito da Shalom, e che precisa qualche particolare che nell'articolo non troviamo. Ecco, pochi giorni prima del parto, scrive l'autore della biografia, che Pietro, che era il marito di Santa Gianna Beretta Molla, si era già infilato il cappotto e si appresta a uscire di casa per andare in fabbrica. Gianna è con lui, appoggiata a un mobiletto dell'anticamera, gli si avvicina e con uno sguardo lungo sussurra: Pietro, se dovete decidere fra me e il bambino, nessuna esitazione, scegliete e lo esigo, il bimbo, salvate lui. Ecco, perché ho voluto leggere, diciamo, l'originale? Perché una frase del genere normalmente è una frase ritenuta speciale, normalmente dovrebbe richiedere, ecco, un attimo speciale, un tempo particolare. Ecco, avrebbe dovuto dire a Pietro, il marito: fermiamoci un attimo, ti devo comunicare una decisione importante, parliamone. Invece, niente di tutto questo. Nell'atto in cui il marito stava per uscire di casa e recarsi al lavoro, la santa dà questa notizia, questa comunicazione. Lo fa dopo aver fissato il marito intensamente con uno sguardo, appunto, per un periodo, suppongo, di qualche attimo prima di proferire queste parole, per dare il senso della serietà della cosa che stava per dire. Ma un fatto del tutto naturale per lei, cioè decidere tra la sua vita e la vita del bimbo che stava per nascere, non solo lo vediamo, lo leggiamo anche nell'articolo, l'avrebbe richiesto con grande rigore, lo esigo, dice, no? Ma era un fatto del tutto naturale che bisognasse scegliere la vita del bambino piuttosto che la sua, nel caso si sarebbe dovuto decidere. E la voglio sottolineare questa naturalità, perché oggi si è completamente persa, oggi siamo proprio all'estremo opposto, come vedremo tra poco. Ora, di fronte ad una scelta del genere, qualcuno avrebbe potuto obiettare, come poi è stato fatto: ma Gianna, hai già 3 figli, non pensi a loro? Perché questa è appunto una domanda importante, no? E poi tieni presente che potrai sempre avere un quarto bambino dopo, lei aveva già 3 figli piccoli tra le altre cose, no? Invece che cosa fa, insomma? Lei si affida completamente a Dio, che sa benissimo qual è la sua situazione, e ha una piena fiducia che Dio avrebbe provveduto alla sua nuova famiglia di 4 figli, qualora appunto la malattia l'avrebbe portata lontano da loro, diciamo, fisicamente lontana da loro. E questo fa pensare tanto a quella frase di Gesù che dice: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito. Questa sconfinata fiducia in Dio ce l'ha Gianna Beretta Molla, la vive concretamente nella sua vita. E quindi ci pensa, sì, ai 3 figli, ci pensa e li affida nelle mani della Divina Provvidenza. Quanto al potrai sempre avere un altro bambino dopo, Santa Gianna Beretta Molla, oltre a essere mamma, era anche un medico specializzato in pediatria. Sapeva benissimo che quel bambino, se fosse stato ucciso con l'aborto, non sarebbe potuto essere sostituito da un'altra vita, perché quel bambino sarebbe stato unico e irripetibile e non mutabile o commutabile con un altro. Poi difatti nasce una che lei appunto voleva chiamare Emanuela. L'aveva già comunicato al marito, il marito ne accetta questa, però aggiunge innanzitutto il nome di Gianna, il nome della moglie, per ricordare anche soprattutto l'eroicità del sacrificio di questa donna. Allora, sempre in questo libretto sulla biografia di Santa Gianna Beretta, ecco, riporto la frase che lei dice all'obiezione, la frase proprio completa sua, quando appunto le diranno: ma non pensi agli altri bambini? Le risponde: il Signore farà ciò che è più giusto per la mia famiglia. Il Signore sa che con quest'ultimo bambino avremo 4 figli, ci penserà sicuramente. Ecco. Lei era a conoscenza della della situazione grave, del rischio che lei correva molto alto, però lo vive in maniera molto serena, lo vive in maniera molto serena e c'è anche un'altra frase che mi colpisce molto e che ci dà anche un po' il senso della realtà delle cose, o comunque se vogliamo il senso vero delle cose, no? Lei sul letto di morte, sul letto che l'avrebbe portata insomma alla morte, o per voglio dire al trapasso per usare un linguaggio più corretto, ecco, fa una confidenza, confida alla sorella Virginia, che era suora, questo dice, sapessi come si giudicano diversamente le cose sul letto di morte, quante vane appaiono certe cose alle quali si dà molta importanza nel mondo. E quali sono queste cose a cui si dà molta importanza nel mondo? Prendiamo per esempio la decisione di non avere bambini perché magari si è troppo giovani ancora, perché ci si vuole ancora divertire, tra virgolette, oppure perché bisogna, ecco, interferirebbe una gravidanza con la carriera. Vedete quante sono futili queste considerazioni, no? Che spesso poi diventano il motivo anche che spingono una donna ad abortire. Ma ovviamente non è solo questo, c'è anche dell'altro, c'è anche una situazione a volte di miseria si vorrebbe usare come giustificazione per l'aborto, ma altri santi che si sono espressi al riguardo, come ad esempio San Giovanni Paolo II, davano invece delle precise indicazioni per evitare che questo si potesse, ecco, potesse accadere, quindi per evitare che la miseria potesse indurre una donna all'aborto. E vediamo come. Innanzitutto voglio fare riferimento sempre tratto dall'articolo di Lazzaro Mariacelli, a quello che ebbe a dire San Giovanni Paolo II quando commentò appunto la vita di Santa Gianna Berretta Molla, no? Possa la nostra epoca, dice, riscoprire attraverso l'esempio di Gianna Berretta Molla, la bellezza pura, casta e feconda dell'amore coniugale, vissuto come risposta alla chiamata divina, e possa il suo sacrificio infondere coraggio in quanti si adoperano perché la dignità intangibile di ogni umana esistenza sia riconosciuta dal momento del suo concepimento fino al naturale tramonto. San Giovanni Paolo II è stato un altro santo che si è schierato molto apertamente contro l'aborto, per il quale appunto era un atto moralmente inaccettabile e contrario alla dignità umana. L'aborto non è un diritto, l'aborto viola la dignità umana e quindi non può essere un diritto. Pensiamo quanto contrasto oggi tra quello che affermavano i santi e che continuerebbero ad affermare e l'attuale situazione dei nostri giorni, no? Meno di qualche mese, un po' qualche mese, appena qualche mese fa, si è discusso sulla possibilità di rendere l'aborto un diritto inalienabile per l'umanità, da inserire nella Costituzione europea addirittura. Ma quale diritto può essere quello che si fonda sulla violazione della dignità umana? può essere elevato addirittura un atto di un assassino, un atto di criminalità, perché tale è l'aborto, è un assassino, si uccide un essere umano e lo si uccide anche dagli acchi, perché si uccide un essere umano che non si può difendere, un essere innocente. Questo va detto e non turbi chi ascolta la forza di queste parole, perché non si può definire diversamente dal termine di assassino una persona che uccide un altro essere umano. E vedremo come tra poco altri santi sono stati molto ma molto rigorosi, forti nel condannare questo abominevole delitto. Ancora per restare però su San Giovanni Paolo II, ecco, volevo sottolineare che il suo pontificato è stato proprio un pontificato in cui si è sottolineata l'importanza della inviolabilità della vita umana. Noi abbiamo perso il senso della sacralità della vita umana. Non crediamo più che la vita umana è sacra e questo, come vedremo tra poco anche citando un'altra santa che si è schierata apertamente contro l'aborto, ovvero Santa Teresa di Calcutta, ha delle conseguenze anche sul piano sociale. E l'altro punto, quindi, del pontificato di San Giovanni Paolo II, che poi è anche tutto racchiuso nell'insegnamento del Magistero della Chiesa, e quindi questa difesa della vita umana in tutte le sue fasi, compreso il periodo prenatale, quindi fin dal primo momento del concepimento. La vita umana va difesa, non può essere violata. Pensiamo oggi a quanto scempio c'è di fecondazioni in vitro, di bambini che sono, di embrioni che sono criocongelati, ed è davvero un'ecatombe sul piano umano, ma è anche ancora di più un disastro sul piano morale, perché tutto questo non attira la benedizione di Dio sull'umanità. Dopodiché, dobbiamo dire, qualcuno dice, bisogna avere anche compassione nei confronti delle persone che hanno fatto l'aborto. Va bene? Allora, vediamo che cosa dice San Pio al riguardo,
No,
no?
proprio per questo bisogna dirgli la verità, no, professor Cicelli? Proprio per come.
Esatto, come infatti San Pio testimonia. Ho trovato questo libro di padre Marcellino Iasenzaniro, dove sono raccolte delle testimonianze. A noi ne interessa una in particolare, quella che riporta il colloquio avuto tra padre Pellegrino Funicelli e San Pio da Pietrelcina al riguardo. Che cosa era, qual è l'antefatto? Ecco, San Pio aveva negato l'assoluzione ad una donna che aveva procurato l'aborto. E allora padre Pellegrino mi disse: ma padre, lei stamattina ha negato l'assoluzione per procurato aborto ad una signora. Perché è stato tanto rigoroso con quella povera disgraziata? E Padre Pio risponde: il giorno in cui gli uomini, spaventati dal boom economico, dai danni fisici o dai sacrifici economici, perderanno l'orrore dell'aborto, sarà un giorno terribile per l'umanità. Perché è proprio quello il giorno in cui dovrebbero dimostrare di avere orrore. Noi ce l'abbiamo. Possiamo mai dire che abbiamo l'orrore dell'aborto se sentiamo sindaci parlare di questa cosa come un diritto che al più presto deve essere sempre più costituzionalizzato, quindi entrare nella nostra Costituzione, no? Come se fosse un diritto fondamentale dell'umanità. E come possiamo parlare di orrore all'aborto se in Europa abbiamo un manipolo di politici che ritiene concentrare l'attenzione sul grave momento storico che l'umanità sta attraversando, guarda caso, sull'aborto che deve diventare un diritto. Cioè, questo sembra il problema veramente più importante oggi. Beh, lo vedremo tra poco, lo vedremo pure quando poi arriverà la punizione di una guerra. È perché il Signore si può servire tranquillamente di una nazione per punire l'umanità, l'umanità che ha avuto un degrado e che ha sempre più, vive sempre più un degrado morale. L'ha già fatto nel corso della storia, certo che l'ha già fatto quando, per esempio, il Signore si servì degli Assiri per punire il popolo di Israele che ancora una volta aveva, come dire, aveva mescolato il dovere di credere nell'unico vero Dio con quello di altri dei pagani. Noi siamo agli stessi livelli. Oggi c'è un neopaganesimo, niente di più improbabile che il Signore si serva di qualche popolo, di qualche nazione, come già fatto nel corso della storia, per punirci. Per punirci, perché quello che facciamo attira non la benedizione, ma la maledizione di Dio. Va bene, comunque, noi non abbiamo ad orrore questi nostri giorni, invece dovremmo provare orrore per i tempi che stiamo vivendo. Poi, continua l'autore del libro, afferrato con la mano destra l'interlocutore, che sarebbe appunto Padre Pellegrino, gli calcò la sinistra sul petto come se volesse impadronirsi del suo cuore e riprese: l'aborto non è soltanto un omicidio, ma pure suicidio. E con coloro che vediamo sull'orlo di commettere con un solo colpo l'uno e l'altro delitto, vogliamo avere il coraggio di mostrare la nostra fede? Vogliamo recuperarli, sì o no? Quindi vedete anche la decisione di essere veri nel raccontare ciò che effettivamente è l'aborto, un omicidio, un atto criminale, non è una decisione presa o da prendere semplicemente per inveire contro la donna, ma è una decisione perché per recuperare l'anima di questa donna, perché ai delitti commessi non segua anche la perdizione eterna di quell'anima. Gesù Cristo è venuto per dare a noi tutti la vita eterna e noi abbiamo il dovere sacrosanto di dire la verità alle persone, alla gente che ci ascolta. A tal proposito, volevo dire anche che tra le varie cose che San Giovanni Paolo II alimentava, propagava, era quella di promuovere alternative come l'adozione e il sostegno alle madri in difficoltà. Quindi i laici che si sentano seriamente, che sono seriamente impegnati nella loro professione di fede, ecco, si potrebbero tranquillamente organizzare in gruppi di 10 persone, no? Per cercare di dissuadere queste donne presso gli ospedali che vanno a commettere questo crimine perché magari suggestionate dalla impossibilità di mantenere i figli, dalla miseria, dalla situazione di difficoltà, potrebbero loro stessi, 10 persone, farsi carico di queste difficoltà. Ciò già avviene, ad esempio, a Napoli c'è un sacerdote che si chiama Don Franco Cerino, il quale ha praticamente creato questi gruppi, queste associazioni. Ci sono donne, madri, altre famiglie che si prendono a carico, ecco, si fanno carico delle difficoltà economiche delle mamme e quindi evitano che queste compiano appunto un atto criminale. Ma altre associazioni anche più grosse, più importanti, come Pro Vita e Famiglia, fanno appunto la stessa cosa. La stessa Santa Madre Teresa di Calcutta, di cui parleremo tra poco, la stessa Santa Madre Teresa di Calcutta aveva appunto creato una struttura e chiedeva alle donne, diceva alle donne, non abortite, piuttosto che abortire, dateli a me i vostri bambini, li accudiamo noi, li facciamo crescere noi. E questo è stupendo, no? Questo è quello che dovremmo fare. Per impegnarci concretamente e passare anche dalla preghiera all'azione. Ma torniamo a San Pio. Torniamo a San Pio, che dice dunque che l'aborto non è soltanto un omicidio, ma è anche un suicidio. E quindi, riprendendo la durezza nel dire certe cose, è motivata, ma io non direi neanche durezza, l'oggettività di raccontare la realtà è motivata proprio dal desiderio di evitare che le anime si perdano. Padre Pellegrino, alla risposta di San Pio, dice: ma perché anche suicidio? E allora Padre Pio risponde così: se riflettessi, capiresti la duplice gravità dell'aborto. Con l'aborto si mutila sempre anche la vita dei genitori. Questo Padre Pio lo diceva lui è morto nel 68, quindi prima del 68, e quindi ancora prima che venisse approvata quella maledetta legge 194 del 20 maggio del 1978, 10 anni dopo la sua morte. Quindi già si parlava tanto di aborto e Padre Pio mette in evidenza anche la ripercussione dell'aborto sulla donna che l'ha praticato. Ci vorrà poi la psicologia degli ultimi anni che dirà che esiste una sindrome depressiva post-abortum, che si può appunto anche manifestare dopo 10-15 anni dal fatto criminale compiuto. E quindi i santi anticipano anche le conoscenze, diciamo così, scientifiche, no? Però sentite come è rigoroso San Pio con questi genitori che fanno l'aborto. Questi genitori vorrei cospargerli con le ceneri dei loro feti distrutti per inchiodarli alle loro responsabilità e per negare ad essi la possibilità di appello alla propria ignoranza. I resti di un procurato aborto non vanno seppelliti con falsi riguardi e falsa pietà. Sarebbe un'abominevole ipocrisia. Quelle ceneri vanno sbattute sulle facce di bronzo dei genitori assassini. A lasciarli in buona fede mi sentirei coinvolto nei loro stessi delitti. Beh, e qui si parla di sepoltura probabile, ma in realtà oggi la sepoltura non avviene, o se avviene, avviene grazie ad un'associazione che si chiama Difendere la Vita con Maria, un'associazione cattolica ovviamente, che si preoccupa di fornire i contenitori a norma di legge per raccogliere i resti dei bambini abortiti e per fare appunto un funerale e dare loro una sepoltura umana. Perché normalmente la cosa non funziona così negli ospedali. Negli ospedali sono considerati rifiuti speciali, ma siccome lo smaltimento dei rifiuti speciali ha un costo, molto spesso questi rifiuti speciali vengono buttati direttamente nel bagno e fatti andare via. Vengono oppure buttati nella spazzatura e mandati via. Perché succede anche questo. E altro che orrore dei nostri giorni. Siamo nel pieno di una animalesca disumanità. Non so come dire, perché non ho termini migliori per definire lo stato di insensibilità e di brutalità a cui siamo giunti nel compiere queste cose. E il peggio è che non ce ne rendiamo conto. Il peggio è che non si dicono queste cose e invece bisognerebbe denunciarle. E allora San Pellegrino e Padre Pellegrino risponde: ma se noi non riusciamo ad estirpare le fissazioni ossessive dalla mente dei procuratori di aborti, è inutile maltrattarli con i rigori. E Padre Pio risponde: il mio rigore, in quanto difende il sopraggiungere dei bambini nel mondo, è sempre un atto di fede e di speranza nei nostri incontri con Dio sulla terra. E qua dice delle parole che sembrano proprio una profezia dei tempi nostri. Purtroppo, con il passare del tempo, la battaglia diventa superiore alle nostre forze, ma deve essere combattuta ugualmente perché dalla certezza della sconfitta sulla carta, la nostra battaglia attinge la garanzia della vera vittoria, quella della nuova terra e dei nuovi cieli. E allora in queste parole sembra proprio che ci sia la fotografia della situazione nostra. Perché? È perché la battaglia che noi stiamo combattendo contro l'aborto effettivamente è una battaglia che è divenuta superiore alle nostre forze. Che possiamo fare noi con questa piccola trasmissione? Che appunto stiamo facendo con gli articoli che vengono scritti per denunciare la brutalità di quest'atto. È ben poca cosa, ma è una battaglia che deve essere combattuta ugualmente, dice San Pio. Quindi non possiamo esimerci dal dovere di denunciare queste cose, non possiamo esimerci dal dovere di dire la verità. Perché dalla certezza della sconfitta sulla carta, la nostra battaglia attinge la garanzia della vera vittoria. Quindi sulla carta siamo perdenti, però è proprio perché siamo perdenti che abbiamo una garanzia di vittoria. Quale sarà? Saranno quei nuovi cieli e quella nuova terra che si deve compiere. Io spero che il padre San Pio si riferisca appunto proprio ad una nuova era, sotto che si apra con il trionfo del cuore immacolato di Maria, che tanti appunto cristiani stanno appunto aspettando, stanno attendendo. Però non c'è soltanto la condanna di questi, c'è anche la condanna di chi coopera all'aborto, chi induce all'aborto. E San Pio ce lo racconta, o meglio, ce lo racconta l'autore di questo libro che raccoglie questa testimonianza importantissima di un fatto accaduto durante la vita del nostro santo. In sagrestia, di fronte al confessionale dove Padre Pio ascoltava i penitenti, attendeva il suo turno Mario Tentori, seduto sulla panca. Mentre era intento a fare il suo esame di coscienza, sentì il padre gridare: "Vai via, animale, vai via!" Le parole del santo erano indirizzate ad un uomo che si era appena inginocchiato ai suoi piedi per confessarsi e che usciva da dietro la tendina, umiliato, sconvolto e confuso. Il giorno dopo Mario si mise sul treno a Foggia per far ritorno a Milano e prese posto in uno scompartimento in cui c'era un solo viaggiatore. Questi cominciò a guardarlo con attenzione ed esprimeva nel suo atteggiamento voglia di iniziare un discorso. Finalmente ruppe gli indugi e domandò: Tu ieri non eri a San Giovanni Rotondo in sagrestia per confessarti da San Pio?" "Sì," rispose Tentori. Riprese l'altro: "Noi eravamo seduti sulla stessa panca. Io ti precedevo nel turno. Io sono quello che Padre Pio ha cacciato appellandolo col titolo di animale, ricordi?" "Sì," disse ancora Mario. "Voi che stavate intorno al confessionale forse non avete sentito le parole che hanno motivato il padre a cacciarmi via." "Ebbene, Padre Pio ha detto testualmente: vai via, animale, vai via, perché d'accordo con tua moglie hai abortito 3 volte. Capisci? Il padre ha detto: hai abortito, si è diretto a me, perché l'iniziativa di fare abortire mia moglie era partita sempre da me." E scoppiò in un pianto dirotto che esprimeva, come egli stesso confessò, dolore, volontà di non peccare più e la ferma determinazione di tornare da Padre Pio per ricevere l'assoluzione e cambiare vita. Il rigore di Padre Pio aveva salvato la vita di un padre che, dopo aver negato la vita a 3 creature, stava correndo il pericolo di perdere la sua anima per tutta l'eternità. Capite com'è importante allora usare questo rigore quando è necessario per scuotere le anime, per scuotere le coscienze, altrimenti saremo anche noi responsabili della perdizione di quelle anime. Saremo anche noi così. E allora, chi istiga l'aborto è responsabile, come chi lo fa, come chi lo pratica, come il medico che lo pratica, come l'infermiera che l'assiste. Fate la vostra bella, cari operatori sanitari, obiezione di coscienza, se volete salvare la vostra anima, altrimenti vi macchierete di peccati mortali l'uno dietro l'altro e siete gravemente a rischio. Qui tutti noi un giorno dovremo comparire davanti al Signore ed avere un giudizio. Per quale motivo rischiare di perdere l'anima? Per soldi? Per quale motivo? Per un'ideologia che certo non ci promette la vita eterna? Bene, e allora qui ci vuole ancora un'altra santa, di cui accennavamo prima, ed è Santa Gianna Beretta Molla, chiedo scusa, Santa Teresa di Calcutta. Santa Teresa di Calcutta, l'11 dicembre del 1979, ad Oslo, fece un suo discorso, e lì le fu consegnato il premio Nobel della pace, no? E le disse: "Ma se una madre può uccidere suo figlio, chi impedisce agli uomini di uccidersi tra loro?" Queste parole hanno una forza incredibile, devono far riflettere. C'è un rapporto tra l'interruzione volontaria della gravidanza, ma chiamiamola più realisticamente, tra l'uccisione di un bambino e la pace. C'è un rapporto. L'aborto è un ostacolo alla pace. Bene, siamo partiti dal 78, siamo arrivati al 2024, 46, 47 anni circa. Che cosa abbiamo ottenuto da tutti questi anni di civiltà, tra virgolette, no? Cui l'uomo ha anelato con tutte le sue forze? Siamo sull'orlo di una guerra mondiale. Diceva, come si fa a dimostrare questo rapporto? Dobbiamo crederci per fede? Beh, ci possiamo anche ragionare sopra. Perché se io con l'aborto abituo la mentalità della gente che la vita non ha una sua sacralità, non è sacra, e beh, allora è chiaro che le possibilità di fare una guerra diventano tante maggiori rispetto invece ad una situazione in cui noi sappiamo che la vita ce la dà Dio e nessuno ce la può togliere. Se l'uomo vivesse già con questa convinzione, ma quanto da noi lontana sarebbe, o quanto molto di più lontana sarebbe da noi l'idea di poter risolvere le questioni umane con una guerra. Oltretutto noi abbiamo visto poi l'ipocrisia di tutte queste iniziative diplomatiche che non hanno proprio portato a niente. L'ipocrisia dell'inasprimento di sanzioni nei confronti di un altro popolo che non hanno portato a niente, se non ad un inasprimento della situazione, perché da quando è cominciata questa storia. Ormai, insomma, possiamo dire che c'è stata sempre più un'escalation verso una guerra come soluzione dei problemi. Non so se abbiamo ancora tempo per parlare
Abbiamo
brevemente.
ancora 3 minuti, poi dobbiamo chiudere. Prego.
Non so se possiamo appunto. Allora io passerei con il leggervi una lettera della serva di Dio Chiara Corbella, di cui appunto credo i nostri ascoltatori conosceranno la storia di questa appunto serva di Dio che dovendo scegliere tra la sua vita e la vita del bambino, ha scelto anche lei, come Santa Gianna Berretta Molla, di far vivere il bambino ritardando le cure per un tumore che aveva la lingua, ma ritardandole fino al punto tale che poi lei, insomma, non avrebbe più avuto possibilità di guarigione. Diversamente dal fatto che se l'aveste fatta prima, compromettendo però la vita del figlio. E allora lei con il marito, quindi sarò velocissimo, scrivono una lettera al figlio Francesco nel compimento del primo anno di vita di questo bambino. E dicono, e dice così la lettera: Carissimo Franci, oggi compi un anno e ci chiedevamo cosa poterti regalare che potesse durarti negli anni. E così abbiamo deciso di scriverti una lettera. Sei stato un dono grande nella nostra vita perché ci hai aiutato a guardare oltre i nostri limiti umani. Quando i medici volevano metterci paura, la tua vita così fragile ci dava la forza di andare avanti. Per quel poco che ho capito in questi anni, posso solo dirti che l'amore è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto d'amore, viviamo per amare e per essere amati e moriamo per conoscere l'amore vero di Dio. Lo scopo della nostra vita è amare ed essere sempre pronti ad imparare ad amare gli altri come solo Dio può insegnarti. L'amore ti consuma, ma è bello morire consumati, proprio come una candela che si spegne solo quando ha raggiunto il suo scopo. Qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Se starai amando veramente, te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente, perché tutto è un dono. Come dice San Francesco, il contrario dell'amore è il possesso. Non abbiamo amato i tuoi fratelli Maria e Davide? Noi, scusate, abbiamo amato i tuoi fratelli Maria e Davide ed abbiamo amato te sapendo che non eravate nostri, che non eravate per noi e così deve essere tutto nella vita. Tutto ciò che hai non ti appartiene mai perché è un dono che Dio ti fa perché tu possa farlo fruttare. non scoraggiarti mai, figlio mio. Dio non ti toglie mai nulla. Se taglia, è solo perché vuole donarti tanto di più. Grazie a Maria e Davide, che erano due fratellini nati e morti subito, noi ci siamo innamorati di più della vita eterna ed abbiamo smesso di avere paura della morte. Dunque Dio ci ha tolto, ma per donarci un cuore più grande ed aperto ad accogliere l'eternità già in questa vita. Ad Assisi mi ero innamorata della gioia dei frati e delle suore che vivevano credendo alla provvidenza, e allora ho chiesto anch'io al Signore la grazia di credere a questa provvidenza di cui mi parlavano, di credere a questo Padre che non ti fa mai mancare niente. E Fra Vito, che era un sacerdote che era loro vicino, un frate minore, ci ha aiutato a camminare credendo a questa promessa. Ci siamo sposati senza niente, mettendo però Dio al primo posto e credendo all'amore che ci chiedeva questo grande passo. Non siamo rimasti mai delusi, abbiamo sempre avuto una casa e tanto di più di quello che ci occorreva. Tu ti chiami Francesco proprio come San Francesco, come lui ci ha cambiato la vita e speriamo che possa essere un esempio anche per te. È bello avere degli esempi di vita che ti ricordano che si può pretendere il massimo della felicità già qui su questa terra, con Dio come guida. Sappiamo che sei speciale e che hai una missione grande. Il Signore ti ha voluto da sempre e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore. Fidati, ne vale la pena. Mamma Chiara e papà Enrico. Ecco, concludo con questa bella lettera.
Non c'è infatti altro da aggiungere. Grazie, professor Cincelli. Allora, affidiamoci a queste mamme sante che hanno capito davvero, anche questi papà, ecco, perché come giustamente ricordava Padre Pio, anche i padri hanno le loro responsabilità, non dobbiamo deresponsabilizzarli come invece fanno certe leggi. Allora, affidiamoci alla Santa Famiglia, in difesa della famiglia.
Ave Maria.
Laude, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. Semper laudetur Ave Maria.